Rubi, ma che cose della massima importanza, tipo gli agli. Stavo dicendo qui, alla mia sinistra, c'è l'uomo invisibile, no? L'invisible man. Perché io sono contento di avere l'uomo invisibile invece di quello visibile, perché è più bello invisibile e visibile, come sarei anch'io, effettivamente. Allora, gli chiedevo, siccome lui, l'uomo invisibile, sai, fa da mangiare, insomma, è uno che si dà da fare qui a Little David, no? Ai Davidio, gli chiedevo se avesse gli agli, non so se a volte gli agli mancano. Siccome io ho un po' di agli, sa, contro vampiri, no? Che gli ho gli agli? E lui mi ha risposto, in perfetto siciliano, no, no, perché. No, okay, come ti ho detto, allora, non gli olio, gli agli gli ho. Beh, questo può servire a Prato, per esempio, dove è pieno di cinesi, no? Se tu incontri un cinese, gli ho gli agli, lui ti risponde, non gli olio, gli agli gli ho. Vi siete già capiti, no? Perfetto, pratese ormai, pratese non esiste più, no? No, ormai il cinese ha preso la lingua cinese. Poi ci sono anche i pakistani, non li fai, neanche i milichine che li cachi. Forse anche questi cinesi. Tarabaki, tarabaki, neanche mirichine che ricacchi, tarabaki, tarabaki. Che vuol dire? Gli agli, non gli agli, gli agli, gli ho. Ah, neanche mirichine che ricacchi, tarabaki, tarabaki, ti risponde quell'altro. Effettivamente bisogna che mirichini e che ricacchi. L'altro ti risponde, avrai i bachi. Tarabachi, tarabachi, capito? Tavrai bachi. Cioè, sai quando uno c'ha i bachi? Avete mai avuto i bachi voi? Eh? Il verme solitario. Il verme solitario ce l'hanno i segaioli. Il passero solitario. La passero, no, il passero, il passero solitario. Non è la passera solitaria. La passera trova sempre compagnia. Non si sa come mai quella tua, quella mia compagnia. Ia, nella vecchia fattoria. Ia, c'è la troia. Troia. Andate attraverso. Peraltro, la troia si può dire che troia è la femmina del maiale. C'è la troia. C'è la troia. 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 Arrivo qui, ragazzi, non è facile perché lo facevano in due, capito? Cioè, uno diceva Troia e l'altro già non dicevano Troia, quello era il quartetto Cetra, e dicevano c'è cioè, il maiale, iale, questo mi è venuto più o meno. Sulla Troia non mi veniva sulla Troia, ma sul maiale veniva la sine, e poi c'era il cane, bau, cane, bau, capo. Quindi è più difficile. C'era il cane, bau, capo, capo. Anne Bau, è difficile questo qui. C'è il gatto miau, gabbia, gabbia, miau, miau. Nella vecchia fattoria, ragazzi. No, veniva meglio il maiale. C'è il maiale, iale, iale. Berlusconi. Senti un rumore? Io non lo so. Mamma mia, no, non ce la devo più. Ora anche quel povero soldato alpino, anche lui, che è morto in Afghanistan. Che sculo hai avuto? Cioè, sculo ovviamente perché è morto, tutti gli sculi del mondo, anche la notizia è passata in secondo piano, malafede, strati che lo vogliono solamente affossare, poveromo, perché hanno sentito dire Ruby, dice, ah, Ruby, è un ladro, Ruby, capito? Sarà per questo? Sarà per questo? Non lo so, io so solamente che Bersani, oggi l'ho sentito dire, Berlusconi, perché Bersani non capisce nulla, no? Ha mai capito, cioè, che Bersani non capisce nulla? Io ho sempre capito, non capisce nulla. Cioè, praticamente invece Berlusconi è venuto meno alla Costituzione. Ma come è venuto meno? Se c'è uno che viene, le Berlusconi, lui l'è venuto di più, dice l'è venuto meno. O Bersani, o che tu dici? Cioè, vedi, poi ti dice, il PD non va avanti, per forza, ma per forza non va avanti. L'opposizione nel Menga, cioè Berlusconi è venuto meno. Come è venuto meno? Che non faceva trombare, faceva, farà ancora. Ma secondo voi, oh, se è venuto fuori che forse la fidanzata sarebbe la Santanchè? La Santanchè è la fidanzata di Berlusconi? La Santanchè, senti là, ci posso dire, la Santanchè, sì, e via. Scherzate, ma dai, il sottosegretariato, Stefano mi dice, ciao grande G, da qualche giorno ho notato che le puntate hanno una durata inferiore, ma come si sta parlando di cose serie, si fa delle puntate, parliamo di puttanate invece di puntate, rispetto alle due ore abbondanti precedenti la sosta natalizia, la sosta brevissima, come mai? Ovviamente la qualità è rimasta ottima, e ci mancherebbe, anzi forse meglio, come io sono sempre, abbiamo un riquadro davanti, non riesco a vedere, come lo sono sempre state le tue trasmissioni, un tuo fedele ascoltatore che era abituato a 4 ore di diretta alla radio. Bei tempi, bei tempi sì, per 4 ore diretta alla radio, bei tempi, tanto eravamo molto più giovani, oh sì, c'era un puttanaio, ma che puttanaio, no, volevo dire, questa parola è diventata di moda, da quando lo dicono in tutti i telegiornali, puttanaio qua, puttanaio là, oggi ho sentito la parola coglioni, sì, nel TG della 7 addirittura, ma come si può, vabbè, allora veniamo a noi, l'importante è venire, cioè l'imperativo categorico è venire. Allora, perché mi domandi, faccio delle puntate di un'ora, un'ora e due, un'ora e quattro minuti, no? È così. Invece di fare puntate di due ore e mezzo, credo ve l'ho già spiegato prima, in un'altra occasione me l'avevano già chiesto, ma io non ho nessun problema a risponderti, le puntate sono puntate, sai cos'è una puntata? La puntata è una cosa così, uno parte da casa, perché si parte da casa per andare a lavorare, tutti partono da casa, è vero o no? Uno va, prende il treno, prende la macchina, prende il bus, cioè dei mezzi di solito, infatti io, cioè, la sto prendendo larga, no, ma è interessante quel discorso che sto per farvi, perché mi è venuto in mente tutto un iter. L'iter è questo. Nei miei lavori ho sempre usato la macchina. Cioè, ma che cazzo? Ma non c'entra. Ma fammi parlare. Mi hai dato la parola, fammi parlare. Mi faccia concludere, per favore. Come dico sempre in visione. Dunque, allora. Sì, è vero, cioè praticamente uno all'inizio, la mia prima radio era proprio la prima dal 7 in poi, dove era? Il 77, Il 77, primo novembre 1977, primo novembre, si iniziava, chissà quanti iniziavano in quel periodo addirittura a vivere, quanti di voi sono nati intorno a quel giorno, a quel periodo lì, insomma, pensa un po' te, e io ero lì e che già facevo il direttore di radio, dovevo andare a Fiesole, quindi prendevo la macchina e andavo a Fiesole dove c'era questa radio, poi la seconda era a Sesto la seconda radio, sì, quindi prendevo la macchina e andavo a Sesto, la terza era a Firenze, ma siccome era qui in centro, in via Cavour, vicino, abbastanza vicino a qui, via Cavour è il proseguimento di via Martelli, è molto più lunga via Cavour di via Martelli, comunque un po' più in là, sono non tanto lontano da qui, e quindi e quindi prendevo la macchina perché stavo in periferia, e quindi prendevo sempre la macchina. Mi sono preso anche diverse multe lì, sì, perché era un problema trovare parcheggio, e mi sono preso pure le multe, sì sì, poi lì si è preso anche bene le curve, vabbè, insomma, la storia è già fatta. E la mia quarta radio, quella dove ci ho passato un quarto di secolo, era a Prato, e dico era perché ormai per me è morta, e anche per molti di voi, lo so, me lo dite voi, io non ci posso fare nulla. Cioè praticamente a Prato, ho fatto per 25 anni avanti e indietro Prato, Firenze, con la macchina. Poi sono stati tanti momenti in cui, cioè alcuni momenti via, in cui la macchina non potevo usarla, tipo la macchina era rotta, o era, insomma, non potevo usarla, perché capita che la macchina si rompa o vada in garage, insomma in officina, insomma, per fare delle cose, e quindi magari prendevo la Lazzi, no, con il panino già pronto da mangiare perché dovevo partire molto presto, insomma sempre mezzi di locomozione, locomotion. Poi finisce il discorso radio Prato, bisogna andare a Prato, e inizio in televisione subito dopo. Dov'è la televisione? Beh, insomma, Capalle, praticamente di fronte ai Gigli, ecco. Allora, borda la macchina, di nuovo prendi la macchina, vai su e giù, sia la prima che la seconda televisione in cui ho lavorato, sempre uguale. Perché sempre uguale? Perché erano una accanto all'altra, erano due TV gemelle. Poi a un certo punto comincio a fare un po' di parallelo, no? Un lavoro parallelo qui, inizio il 1° aprile dell'anno scorso, e lì invece vado avanti fino a luglio, no? Nella televisione. E quindi andavo in macchina là, però qui nel frattempo, risiedendo in centro, mi torna molto più comodo. Che cos'è una puntata? Una puntata è uscire da casa e andare a farla, non la puoi fare in casa, la devi fare fuori, eh? E che? No, che la puntata, ecco. No, l'altra cosa la fai in casa, possibilmente meglio non farla fuori. Ecco, quindi praticamente io invece qui esco di casa, faccio una brevissima passeggiatina e sono già arrivato. Sono qui a due passi, proprio sono un po' più di due, se di conto magari saranno anche 1000, non lo so, non ho mai fatto caso a questo, quanti passi siano, ma un giorno li conto e mi metto a contare, li conto, giuro li conto. Vabbè, e poi ve lo dico quanti sono. E poi quanto voglio anche cronometrare, quanto ci metto, 3 minuti, 5 minuti, non so, ora non lo so, però insomma una passeggiatina brevissima. Sì, quindi cos'è una puntata? È questa una puntata, cioè uscire di casa, andare a fare la puntata, e questa è la prima volta che io posso venire a piedi, io vengo a piedi, Sbuodo a Fontanella, no, nel senso, sei mai venuto a piedi? Carino venire a piedi, no? In che senso a piedi? Camminando, va bene, anche su quattro ruote, vabbè, ma questo non è il caso, via, per carità, siamo in una nazione assolutamente, come si può dire, morale, dove la morale impera, a cominciare dai primi cittadini di questa nazione. Andiamo a vedere Lulu Alvaro, che mi dice Lulu Alvaro, sono Lulu e il pittore me lo butta sempre nel pupù. mi ricordo, ma lui sta in America, non sta sempre in America, laggiù nel Utah, no, dov'era? Lo Utah? Utah. Ma dunque G, aspetta, quel vestito nero mi deprime e non ti fa bello. Lulu, mi dispiace, se il vestito nero ti deprime e non mi fa bello, vuol dire che tu non avrai il mio uccello. Ecco, perché io sono anche un poeta, possibilmente la rima la mastio. Certo, vabbè, ma è già un po' di tempo che lo porto, Ecco, allora, Allora, è successo questo. Una cosa è legata anche a questo, la specie di divina, no? Ma poi, no, mi vedo bellissimo proprio, bellissimo. Più pallido del solito perché, beh, la luce è molto forte, però il nero mi fa ancora più bianco il viso. È pallido, voglio essere, pallido come la luna d'agosto, la luna che non si nasconde dietro le nuvole. Ma appunto, diciamo, sotto le feste dissi, faccio un'ora per, insomma, ricordati di santificare le feste, no? Invece di dire non vengo, perché io potevo dire, guarda, tanto io qui decido io quello che fare, se vengo, non vengo. Cioè praticamente dico, no, invece vengo, ma vengo per un'ora, invece che due ore, roba del genere. E così è stato, no? E poi dico, mi metto questo, me lo sono messo una volta, ho detto, me lo metto anche domani, e poi anche domani, me lo metto per le feste, per tutte le feste. Poi invece sono passate le feste, l'Epifania, tutte le feste, la porta via. È vero che oggi è il 19, è il 19? È il 19? Sì, 19 gennaio. È vero che oggi è la 190ª puntata di TeleG? Perché le puntate sono queste, si parte da casa, si va a fare la puntata, in diretta. Oh. A parte che io delle puntate le ho fatte anche registrate, non qui, ma Poesia contro tutti, il programma che appunto io facevo in televisione, era registrato perché è molto breve. Per esempio, Poesia contro tutti dura ancora perché lo potete vedere, sì, ancora sul sito di Sblindo Studios, 5 minuti. Allora dice, cosa? Facevo 10 puntate insieme, tutte, una dietro l'altra, ma erano ognuna una puntata. Non ha importanza la durata di una puntata. In 5 minuti si poteva dire un sacco di roba, ma tanta roba. Come si può dire niente in un'ora o due? Non è il mio caso, perché io sono condannato a dire e a trarre argomenti da questa testa. Allora, a me è piaciuta così tanto la cosa di un'ora, di fare un programma che mi desse la possibilità di tornare in là abbastanza presto, senza sbavature, senza scivolamenti, che ho detto, guarda, voglio continuare finché mi va a farlo un'ora. Poi ho pensato che nei casi in cui io abbia, come avrò, degli ospiti, già domani c'ho un ospite, questo teorema non è più valido. E cioè si può andare avanti quanto si vuole. Ecco, ma quando sono solo io credo di poter riuscire a condensare in una sola ora, tutta parlata, perché ora intendiamoci, le 4 ore della radio, esaminiamole. No, perché giustamente Stefano mi diceva, 4 ore, le mie 4 ore. Sì, certo, erano 4 ore, da mezzogiorno alle 4. 4 ore, cioè proprio il primo pomeriggio. E da mezzogiorno, ecco, allora, aspetta, intanto leggiamo anche questo. Comunque d'estate col caldo, tu dovrai cambiare, vabbè, certo, ma poi qui fa caldo particolarmente, specialmente d'estate. No, io sono abbastanza imbottito d'estate, vedete come dimagrisco. che stavo dicendo? Ah, le 4 ore radiofoniche. 4 ore, esaminiamole, perché poi vediamo alla fine il nocciolo, perché giustamente io ho fatto puntata di 4 ore per 25 anni, da mezzogiorno alle 4, iniziando, cioè ora diciamo faccio un po' la scaletta dell'ultimo periodo, perché poi sono stati periodi con le dediche, periodi con programmi vari, insomma vabbè, l'ultimo periodo è un così più o meno, un inizio musicale, cioè inizio con un programma musicale che ha un perché. Non musica presa e buttata lì, ma un programma ragionato, quindi interessante, che mi piaceva fare, e si arrivava tranquillamente a mezzogiorno e mezzo. Ovviamente in mezzo la pubblicità, mezzogiorno e mezzo inizia il sondazzo che va avanti, quanto? Una mezz'ora? No, di più. Due parti, in due parti. La prima parte fino al tocco e poi la seconda parte dal tocco, perché poi magari c'era un notiziario della pubblicità, eccetera, e poi la seconda parte, un'altra ventina di minuti, insomma, diciamo 50 minuti di sondazzo, suddiviso in due parti. Poi interveniva il puzzo di stampa. Certo, questi sono i pilastri della mia 25ennale attività radiofonica. Il puzzo di stampa con i giornali in mano, leggevo i giornali e davo le notizie alla mia maniera, senza averli aperti prima. Lo so che era un po' tardi, perché fare questo verso il tocco e 20, tocco e mezzo, cominciava a essere un pochino, certo, un pochino tardi per notizie sul giornale. Sai, poi sono intervenuti i computer, ma io avevo sempre l'ultima ora, il televideo, insomma, dell'ultima ora, e davo sempre, continuamente, quando arrivava qualche notizia, la notizia dell'ultima ora, in qualsiasi momento. E questo era importante perché ho dato le notizie in anteprima a tanti che hanno appreso da me, tipo quella delle Torri Gemelle, e tantissimi l'hanno saputo da me. Oh, dunque, quindi puzzo di stampa, le due, le tre, ciao, mi ricordo più, che facevo poi? Dove puzzo di stampa, che facevo? Un altro programma musicale? Che facevo? E poi si arrivava, no, scusa, quando si arrivava alle tre, poi c'era la replica del sondazzo. Ecco, intanto l'ultima ora della mia trasmissione era praticamente quasi tutta occupata dalla replica. Quindi dalle quattro ore togliene un'ora, togli la musica, togli le pubblicità, i notiziari, eccetera, eccetera. Facevo anche le pubblicità a voce, quindi insomma non erano proprio il programma. Alla fine non so quanto rimaneva, certamente più di un'ora, ma di parlato puro e duro. Oh, leggiamo ancora. Se non sbaglio, prima il sondazzo durava mezz'ora, poi arrivò la canzone sondazzata nella seconda parte e da lì prendessi l'abitudine della seconda parte del sondazzo. Ecco, vedi, questo è vero, sono cose vere che io mi sono dimenticato. Però io ho una memoria storica, che sono i miei ascoltatori. Si ricordano cose, ma questo che cosa prova? Quello che hai detto tu adesso prova esattamente questo, che io le puntate o l'andamento delle puntate o la scaletta delle puntate io me le invento volta per volta. Cioè non ho mai, cioè, se mi capita, mi ricordo la canzone sondazzata, certamente, parlavo con le parole delle canzoni, sì, telefonava alla gente e parlavo con le parole delle canzoni, a volte era molto divertente. E, no, voglio dire, poi viene lo spunto, cioè, perché non faccio anche una seconda parte, perché non faccio, e poi la replica, quella è la replica immediata, qualcuno dirà, ma come? T'ha appena finito praticamente, e tu fai la replica, cioè tu fai la replica nel corso della stessa trasmissione. Sì, perché sai quante persone il sondazzo non l'avevano sentito nella prima parte, quella in diretta. Perché? Perché molti, per esempio, erano a scuola. Escono a scuola, alle tre c'è il sondazzo, c'è la replica, capito? Insomma, e molti ascoltavano la replica come prima ascolto. Però ecco, questo conferma che ho sempre plasmato le mie trasmissioni con l'estro del momento. Ovviamente, lì era una radio in cui io dovevo stare per forza da una certa ora a un'altra. E arrivavano le 4 e io dicevo, ma porca miseria, è già finito. Cioè avrei anche tante altre cose da dire, no? Quante volte mi è successo? Il lancio della monetina finale, certo. E poi tanti programmi che inventavo poi all'interno di questo, mi posso citare, che so, Noi ci siamo con le voci all'aldilà, ma tante, tante cose, insomma. Anche il disco vero era bellino, mi facevo regalare i dischi dagli ascoltatori e facevo loro il programmino. Sì, i tuoi dischi. Vabbè, insomma, comunque, io ho prestabilito di l'occhio, come posso dire, un impiegato, ma insomma, però vuoi mettere quanto si annoiano gli impiegati e quanto si rompono gli operai? Dai, io invece mi sono sempre divertito, però comunque ora la situazione è diversa. Cosa posso fare qui oltre che inventarmi quello che voglio mettere dentro al programma? Io qui posso fare anche l'orario. Cioè, io prima iniziavo alle 9, vi ricordate? Bene, a un certo punto ci fu festivo, iniziavo alle 9:30 e quella è rimasta. Alle feste ho detto, facciamo il programma di un'ora? Bene. E quello è rimasto per ora. E anche di cambiare. E qui perché? Perché deve essere da lunedì a venerdì. Potrei anche dire, ragazzi, se non c'ho voglia stasera, oppure ho altre cose da fare, cioè bunga bunga. No, non so, eh? E non vengo, no? Ma io non sono di quelli che non vengono. Io sono di quelli che vengono, Quindi, in pratica, mi piace anche essere presente tutti i giorni, non saltare. Perché anche quest'estate io alla radio ero costretto a fare un mese intero, tutto il mese d'agosto, di ferie. Ero costretto. Non è che... cioè, non c'era la trasmissione. Uno stop... Allora, invece ora qui che potevo decidere, ho ricominciato il 23 di agosto, tanto per dire, non facciamo passare tutto agosto. Quindi, diciamo la verità, potendo e volendo fare quello che cazzo mi pare, qui, ora in questo momento mi va di fare così. Mi va di fare così. Può darsi che poi mi vada di fare 3-4 ore, non so, ma... intendiamoci, questa qui non è radio, questa qui non è televisione, questa è web TV e quindi è tutto di tutto, no? E avendo fatto la scelta di non passare musica, ovviamente è tutto parlato. Un'ora di parlato qui, senza sosta, significa, sai che programma lungo di qualsiasi imbecillino che fa un programma radiofonico di musica, che dice due bischeratine e poi passa la musica, due cazzatine, questo risino a bischero e poi a volte sono anche in due o in tre, perché da soli non sono capaci di stare davanti a un microfono, E allora, scusa, se è poco, un'ora. Io ricordo che alla radio, col passare del tempo, proprio spot pubblicitari, sport e mini TG diventavano sempre più invadenti a discapito del puzzo di stampa che amavo e che prima era davvero libera. Chiudo, ciao, scusa le divagazioni. No, è vero, c'è stato anche questo fatto, però bisogna riconoscere una cosa. Alla radio io ho avuto sempre tantissimo spazio. Se trova una radio in cui uno ha lo spazio che ho avuto io in quella radio lì per 25 anni. c'è stato un momento, da un certo momento in poi, in cui è arrivato il mini TG che rompeva coglioni, perché io dovevo per forza interrompermi, perché questo TG non veniva lì, arrivava via etere, insomma, no? Dovevamo collegarci precisi per passarlo. E io, se avevo anche, io dovevo fare il sondazzo e dovevo chiudere la prima parte del sondazzo proprio perché arrivava su mini TG, se io avessi avuto, se avevo, ho avuto anche delle telefonate importanti, quelle belline, divertenti, che valesse la pena di portare avanti, no? L'ho avute, sì, certo, telefonate così, però l'ho dovute troncare. Te dovevo troncare, sì, questo era un po'. Poi sono arrivate pillole di sport che erano delle supposte più che delle pillole, per carità di Dio, cioè fuori posto, cioè io non andavo a fare le pillole del G, capito, nei programmi degli altri, ma l'invasione era cominciata, che vuoi fare, sono come bambini. E poi, certo, la pubblicità che arrivava anche, eccetera, eccetera. Certamente, però, io comunque, anche in quelle condizioni, mantenevo sempre tanto spazio. Cioè, sondazzo non avrei potuto farlo assolutamente, no? Io ho sempre avuto molto spazio per fare le mie cose, i miei discorsi lunghi. Certo, prima erano più lunghi. Prima erano molto più lunghi, prima era proprio così, andavo a ruota libera e mi fermavo quando volevo io, chi se ne fregava. Poi tic tac tac, perché purtroppo le radio hanno preso un andazzo che non mi piace, disumano. Cioè a me piace il programma umano, il programma radiofonico o televisivo o web televisivo come questo, umano. Cioè che ci sia qui una persona in diretta che parla, che non ti vende niente, soprattutto, perché quelli che parlano basta, di solito vendono una cosa, no, assolutamente, che parla e che ha un rapporto umano con chi ascolta. Un rapporto umano, chi ascolta può sentirsi investito da questa umanità. Uno che crea un mondo in cui si può vivere, un mondo in più in cui vivere. Ecco, questa era la radio prima, insomma, la radio era così, o tanta musica o anche tante parole. Io ero venuto su con il mito della parola, perché quando io facevo il direttore facevo fare tutti i programmi parlati in pochissimi musicali, benché mi piacesse tanto la musica, perché fossi e sia tuttora un collezionista di dischi in vinile e ho tanta roba, e benché mi piaccia e mi piacerebbe anche farlo un bel programmino musicale, se riesco adesso vediamo, è una questione della SIAE che proprio è ributtante, capito? E te lo dice uno che è iscritto alla SIAE, che è un autore, vabbè. Dunque la parola si è andata via via perdendo. Perché? Perché le radio sono diventate tutte simili l'una all'altra. Cioè, persino la RAI si è dovuta accodare ai network. Con questo ritmo incessante, poche parole, perché pare, secondo loro, che la gente odi le parole, voglia sentire il sottofondo della musica, voglia vivere con la musica in sottofondo, invece questo non è un sottofondo, cazzo, la radio non è un sottofondo, la radio è una regina, parlo di radio perché dentro di me c'è sempre la radio, è ovvio, la radio è la regina, la devi ascoltare, puoi fare quello che ti pare mentre l'ascolti, ma la devi ascoltare. Non è un sottofondo. Quando diventa un sottofondo non è più radio. È un sottofondo. Allora, sì, certo, la musica, perché no? Ci mancherebbe. Ma la parola, l'umanità, l'essere umano che c'è, che non dice solo sciocchezze. Io sento dire solo sciocchezze in macchina, ho smesso, io non riesco più a accendere la radio in macchina. Giro e trovo musica da tutte le parti, quando trovo alcune che parlano, scherzano sempre, ma in un modo così stupido, sulle cose più stupide del mondo, cioè non affrontano un argomento, non affrontano un problema, ma poi non c'è nemmeno spirito. Allora, se siete sul leggero, fate divertire la gente, nemmeno quello, cioè niente, un niente assoluto, cioè non c'è più l'essere umano, c'è il clock, c'è l'orologio che ti dice, c'è il computer, come negli ultimi 6 mesi ho dovuto imparare io a usare, come ho dovuto imparare a conviverci, una cosa assurda, un computer che era lì accanto a me, e niente, invece di mettere i dischi o di scegliere la musica, niente, avevamo paccate di dischi, proprio cassetti pieni, niente, non più, tutto già programmato, tutti i dischi già programmati, e ti programmano anche il tempo in cui tu devi parlare, e io avevo 1 minuto e mezzo, avevo 2 minuti e mezzo, a volte 30 secondi. Luchino, riguardo alla RAI, ti dico da ascoltatore di Radio 1 e Radio 3, che c'è molto più parlato che musica. Beh, su Radio 3 sicuramente, ma Radio 3 è da sempre, della radio, quello della cultura, e quindi ovviamente c'è molto parlato, però molte volte sono addormenti, se sei alla guida ci viene ad addormentarti, insomma, vabbè, c'è parlato, vabbè, tu puoi ascoltare, secondo me, se sei uno che vuole ascoltare un po' di roba parlata, Radio 24, puoi ascoltare Radio Radicale, insomma, cose così, ma poi se te giri, cioè, ma la RAI, specialmente Radio 2, che è quella più che ha preso tutto dai network. Ma il brutto, qual è il brutto? Il brutto, eccolo qui. No, il brutto è che le radio locali. Allora, mettiamo che le radio nazionali, network, RAI e così via, debbano combattersi a suono di pubblicità, e quindi programmi più o meno allegri, programmi sempre insomma interessanti, se no c'erano gli sponsor. Ma quello che fa specie sono le radio locali, le radio piccole, diciamo, regionali, cittadine, le radio, insomma, che sempre di più hanno voluto scimmiottare anche loro i network e Radio DJ e questo e quell'altro. Cosa vuol dire? Attendiamoci, Radio DJ già si salva un po', però poi il problema è che non lo sanno nemmeno fare bene, capito? Però devono farlo. E così la radio dove ero io, che era pur sempre una radio locale, cioè regionale, è andata avanti con questo computer che dava allo speaker 1 minuto e mezzo di tempo per parlare. E poi c'era la canzone scelta da loro. E io non potevo dire questa non mi piace, cioè potevo anche dirlo. Io sì, per questo che poi io ho fatto delle cosettine, effettivamente, no? Sì. Facevo le pillole di imbecillità e leggevo i testi delle canzoni di Gigi D'Alessio, e varie cosettine che insomma cercavano di mettere in risalto questa mia situazione da SOS, effettivamente, perché non potevo parlare, non avevo il tempo, non potevo nemmeno iniziare un argomento in 1 minuto e mezzo. Cosa dici? Cosa no? Dimmi te cosa dici? No, non ce la fai, io non ce la faccio, quindi non si può nemmeno argomentare. Quindi magari uno rinuncia, poi alla fine uno dice le cose come stanno in diretta e quelli si incazzano. Vabbè. Però il brutto è questo, che che queste radio locali vogliono fare le radio come gli altri e allora mettono il computer e ti impediscono l'umanità. Basta buttarci dentro tanta pubblicità, se ce l'hanno, in questo caso ce l'hanno buttata parecchia, anche troppa, perché fra pubblicità, io ho visto, vedevo che si poteva parlare ogni 10-15 minuti, sai? Perché fra pubblicità, la canzone, una cosa e l'altra, ogni 10-15 minuti avevi un minuto e mezzo, due minuti per parlare. Ma vaffanculo! Scusa, non si può. E quindi, e questo è il dramma, si è persa l'umanità. L'umanità cos'è? È una persona che ti parla, in cui tu puoi riconoscerti, puoi non essere d'accordo con quello che dice, puoi essere d'accordo, hai un rapporto con questo essere che ti parla. E non è una macchina. Invece ora sempre più le macchine prendono il posto delle persone. È come nelle catene di montaggio e così via. Quindi non si può però farlo su un lavoro così. Non si può tirare calci nel culo alla radio, che è la cosa più bella che ci sia, che se usata bene è meravigliosa, se usata male fa cacare. Così come un po' tutte le cose. Ma la radio in particolare è stata sciupata molto. A livello locale si cerca sempre, poi mancano i soldi, tante emittenti, emittentine, così, borda musica, si tende a eliminare anche proprio lo speaker, no? Vedo che nella radio dove ero io, credo che siano rimasti uno, credo, anche l'ultimo baluardo, il buon vecchio Vincent, c'è più, e quindi, come dire, c'è anche questo fatto, si può risparmiare anche, che tanto se uno deve parlare poco, sta lì solamente per cliccare un mouse, ma mettiamo tutto automatico e via, no? E così non si sta a pagare la gente. È triste, è drammatico, ma è così, è così. Quindi quando molti mi chiedono, ma come mai sei più in radio? Non sono io che non sono più in radio, è la radio che non è più in me. Perché la radio sono io, quella sembra la radio, non è, fa finta di essere radio, ma non è, la vera radio è un'altra cosa, è anima, è cuore, è umanità, è incazzatura, è divertimento, è tutto, è la vita. Invece ti danno un pupazzino finto che ti vogliono far passare per vita, ma non è, radio ma non è. Per intelligenza, ma non è, faccio salvi alcuni programmi, intendiamoci, non è che sulla RAI ci sono programmi interessanti, sulla RAI, Radio RAI, no, qua e là ci sono delle cose interessanti, insomma, diciamo, io sono soprattutto incazzato, no, indispettito nemmeno, infuriato! No, sono abbastanza contrariato proprio del fatto che la realtà locale, che è quella più importante, perché la radio locale tu puoi conoscere anche quella persona che sta trasmettendo, è facile. Sai quanta gente è venuta a aspettarmi giù quando io uscivo dalla radio, e quanta gente mi telefonava, quanta gente... C'era proprio un contatto vero, anche fisico, insomma, ci si vedeva, ci si stringeva la mano. Quindi, non è una cosa lontana, è una cosa vicina, deve essere a misura nostra. Questo non si è capito e si pensa che comunque si debba riempire di pubblicità e via. E musica. E vediamo che mi dice Jacopino. San Jacopino, dunque ricordo un tizio che prendevi in giro alla fine del tuo programma, un nuovo speaker della nuova gestione a cui ponevi quesiti. Beh, credo che sia proprio l'unico che c'è rimasto alla fine. Lì devo dire, sul finire, bisogna stendere un velo pietoso, no? Perché io davo segni ancora di intelligenza, ma quando uno tu gli dici anche in privato, ma te sei un nessuno, glielo dici in privato, sei un essere che non esiste, sei di gomma, sei un leccaculo, sei un servo del padrone. E quello faceva, non aveva nemmeno la soddisfazione di vedere che si incazzasse, per dire. Quando hai a che fare con persone così, che poi riferiscono al padrone sempre, no? Siamo nelle situazioni più merdose. Vabbè, ormai è passato, e se prendevo in giro, certamente, ovviamente, sì, insomma, qualche domandina, sì. No, beh, insomma, come no? Cioè, a volte, quando tu sei troppo intelligente, no, non troppo intelligente, rispetto a un altro, no? Tu sei troppo intelligente rispetto a un altro. Non che tu sia troppo intelligente in assoluto. No, vabbè. Ma rispetto a quello che hai davanti. A volte ti viene di pigliarlo per il culo e lui non se ne accorge, no? Allora, vabbè. Ma siccome io ho abituato i miei ascoltatori a essere intelligenti, a pigliare in volo tutte le cose, loro lo capivano e Jacopo l'ha capito. Vabbè, per dire. Quindi ecco, tornando poi, ora basta, tornando a qui, questa è una situazione ideale per me. Cioè, io decido cosa fare, come fare, cosa mettermi alle spalle. Per esempio, alle spalle è già un po' di tempo che c'ho, ora li leo. Lorenzo Belardi, sono questi quadri qua, certo, è un pittore, diciamo, in ascesa, e quindi, insomma, no, io qui c'ho un, no, te lo dico Roberto, se no che ho detto Roberto, no, Lorenzo, scusa, Lorenzo, e c'ho un tuo ombrello qui che ti ha lasciato qui da quella volta, sei venuto, sì, quello viola, l'ombrello viola, l'ho messo da parte, quindi tu te lo puoi ripigliare. C'ho questi quadri qui, che sono tuoi, insomma, e poi c'ho quello che tu mai, che mi hai così gentilmente regalato. Ha bisogno di quella base nera, per mettere sopra quella roba tutta argentata, che facemmo vedere anche quando tu venisti in trasmissione per fare un'intervista. Quindi vieni prima o poi, insomma, così tu ripigli i quadri, magari tu mi lasci anche questo. No, e poi mi sistemi quello lì sulla base, perché è bello, è sulla base nera, quello lì rende molto bene, lo voglio proprio vedere, perché così non lo vedo, non mi rende così, capito? Ma sulla base nera, che so che tu hai già pronta, quindi una sera, non ti preoccupare, non c'è bisogno nemmeno tu lo dica, tu vieni. Lorenzo Belardi, lo trovate anche su Facebook, certo, su Facebook, si chiama Lorenzo Belardi Art, mi sembra, vero? Hai messo un art, arti superiori, arti inferiori, e poi ci sono gli arti in mezzo, c'è un artino, sì, beh, pensate, abbiamo parlato di cose semplici, di cose quasi tecniche di un certo ambiente, però io so che tanto, anche a me piace molto il retroscena, il dietro le quinte, so che insomma possono interessare, ma il fatto è che oggi fare una puntata in cui non si parli per niente di Berlusconi e delle puttanate, io e dei puttanai, non so come si possa fare. Perché io vedo, praticamente, prima di venire qui, vedo il TG della 7, perché c'è Mentana, e mi piace Mentana, tutta la trasmissione era, sotto i vari aspetti, era sempre su Berlusconi, sul puttanaio, sui giudici, sui magistrati, sul nuovo video di Berlusconi e così via. Alla fine, diciamo, non posso fare a meno di dire che è morto un nostro soldato in Afghanistan, cioè era morto già ieri, insomma, doveva essere rammentato sto poveretto, no? Poi dice, ora diamo la linea, c'è 8:30 con la Lilli Gruber, e io vedo l'inizio perché poi devo venire via. Di che cosa parlavano? Di Berlusconi, di Bunghi Bunghi e ben C'è chi lo difende moltissimo, c'è chi invece lo infama. Insomma, è inevitabile che questo sia, insomma, un punto di rottura, perché ci siamo proprio rotti, la rottura nostra, rotti i coglioni di tutto questo, ci siamo rotti veramente i coglioni, perché quando io venni a sapere di questa telefonata che aveva fatto, non mi peritai un attimo nel dire questa è pesante, questa è grave, questa è insopportabile, insopportabile per gli italiani, per l'Italia e per tutti. Cioè, è troppo, cioè non si può, non si può sopportare una cosa del genere. Poi, dunque, dai soldi all'Ele Mora, viene a sapere che il buon Emilio Fede si prende una fetta di questi soldi. Ma che fai? Il cielo bellona. No, voglio dire, orribili. Ognuno più mostruoso dell'altro. Pensa all'Ele Mora. È un mostro. Pensa a Emilio Fede. È un mostro. Cioè, è tutto anche lui rifatto. E Berlusconi? E che fa? Cioè, è il re. Cioè, ma e tutte queste donne che circolano di qua, di là, la Minetti con il labbrone tutti davanti, sì. Chissà cosa servirebbe, cosa servirà quel labbrone lì, eh? Che dici? Con tutte queste fidanzate, tutte queste donne, questo rifrullo di donne. Ora, ci è venuta noia Silvio, ora vogliamo sapere l'altro lato dei tuoi festini. Quando a un certo punto entravano dei negroni o degli affari così, e vi si inculavano tutti, no? Non ancora. Ci siamo, cioè, tu capisci, sei un esperto di televisione, di comunicazione, Silvio, a lungo andare le stesse cose poi vengono a noia. Allora cerchiamo di inventarsi qualcosa. Che poi Berlusconi fa le battute sui gay, dice male dei gay, meglio ammirare le belle donne che essere gay. Un presidente del Consiglio non può dire questo, è un'altra scivolata tremenda. Perché? Perché lui deve rappresentare tutta l'Italia, tutti gli italiani, anche i gay. Dicendo così lui discrimina. Eppure Ele Mora, se non è finocchio quello. Signorini, che si è inventato il fatto del Kashmir di D'Alema, personaggio antipaticissimo, no? Per carità, peraltro. E che stasera ha ospitato nella sua trasmissione Ruby, la qua, tanto abbiamo già visto nelle trasmissioni, nei telegiornali, quello che ha detto Ruby. Ruby ha detto, Berlusconi non mi ha toccato nemmeno con un dito. No, con un dito solo, nemmeno con un dito. Pensa te, lo stronco di Passera, in modo che ci sta alla grande, dice io non sono una prostituta, io facevo la cameriera, ma dovevo scappare dai posti perché mi saltavano addosso, ma quanto è buona lei. Lei è stata aiutata da quest'uomo così buono e disinteressato che a un certo punto le ha dato 7.000 euro perché lei ne aveva bisogno. Poi, ma guarda, tanto buono e tanto disinteressato da telefonare a una questura lui. Che poi lui che cosa ha detto in questo ultimo messaggio? Cioè, io ho telefonato come amico di questa ragazza. Allora, la telefonata. Il capo scorta. Pronto? Le passo il presidente del consiglio. Amico? Non puoi fare l'amico se sei presidente del consiglio. Tu sei presidente del consiglio. Cioè, capito? L'ho trovato come amico per cercare di tirarla fuori da un guaio, perché io sono buono. Voglio dare delle chance a queste persone, ho avuto dei problemi. No? Problemi, aveva rubato. Come amico. Allora, se lo fai come amico, o fai telefonare qualcun altro, non tirar fuori la storia del presidente del consiglio. Sono un amico di questa ragazza, per favore siate gentili. È una ragazza disgraziata, ha avuto dei problemi, a 9 anni è stata violentata dai parenti, eccetera, eccetera. Poi soprattutto è nipote di Mubarak. E io non sono Silvio Berlusconi. Ma quando dici, sono il presidente, ti telefona Silvio Berlusconi, che è il... No, perché è lui, perché è il presidente del consiglio. Cosa fai? Gli dici di no? Quello è il problema, no? Questi sono servitori dello Stato, dicono di no. E come fanno? Quindi, altro che, lui ha detto una serie di bugie, una dietro l'altra, ha negato tutto, questo lo perderà. Il negare le cose evidenti. Evidenti, ci sono testimonianze, ci sono intercettazioni che dicono dei festini, che dicono tutto, che lui sapeva che lei era minorenne, che lui le avrebbe dato qualsiasi cosa, l'importante è se fai la pazza, purché tu ti inventi qualcosa, ma io non ho mai saputo che tu fossi minorenne, e così via. Cose che si sanno, l'hanno sentite, sono intercettazioni, sono cose che si sono dette. Con questa Minetti che faceva la scelta delle ragazze, queste ragazze che fino alla fine volevano essere scelte per essere l'ultima che sarebbe andata a letto con Berlusconi, una specie di gioco, di reality, no? E quelle che venivano scartate, per esempio stato un fatto disdicevole per una povera ragazza, perché a un certo punto sembrava che lei fosse la favorita per quella notte, oh che bello, e lui a un certo punto ha detto no, lei, tu vai a casa. C'è rimasta tanto male, davvero, ne ha scelto un'altra. Ora, che a lui gli si dizi o no, perché questo poi, la prostata eccetera, importa poco, siamo alla frutta proprio dell'essere umano. Cioè, questo fa delle cose, crede di poter permettersi di farle. In realtà non può, perché qualunque potenza straniera potrebbe mandare una ragazza lì dentro a fare spionaggio e a sapere, farsi dire le cose. Ma per carità di Dio, è gravissimo. Quindi è gravissimo anche che uno dica le bugie, che a noi tu ce le devi dire. Ma sai quanto avrei io apprezzato un Berlusconi che dicesse sì, io ho trombato. Io trombo alla mattina e alla sera come un micco, capito? Cioè, perché? Perché questa è la mia vita, non rompetemi i coglioni. Faccio quello che devo fare, giudicatemi per quello che faccio per l'Italia. Non faccio? Non mi votate più. Faccio? Votatemi. Ma quello che faccio io, in casa mia. Però... sarebbe stato un discorso, come dire, franco. Cioè io trombo. A me piacciono le donne, però arrivare al punto di farle ministre, sottosegretarie, sotto la scrivania, eccetera, eccetera, e lì allora si va oltre. Case, cose, si va veramente oltre, e qui effettivamente siamo... lo zimbello di tutto il mondo. Raccontano quelli che hanno rapporti con gente di altre nazioni che quando dice sono italiano si mettono tutti a ridere. Berlusconi, cioè, sei già squalificato. Come dire, ti pigliano per il culo. Ora, questo purtroppo non ce n'è uno, secondo me, che potrebbe rimpiazzarlo seriamente. Non credo in questo momento. Però lui se ne deve andare. Non può rimanere. Non può e non deve. Ma non deve e non può. Che si faccia la sua vita? Che trombi, tanto i quattrini ce l'ha da dare a queste troie. Che se ne trombi, ma per carità di Dio, è tristissimo che un uomo sia ridotto a questo. Ma se gli piace, che lo faccia. Però da cittadino comune. E poi va anche a presenziare ai suoi processi che sono rimasti in sospesino. Vabbè, va bene, basta. Ma lo vedi? Lo vedi? Hai visto? Hai visto? Sono andato oltre l'ora. Sì, vabbè. Ora io sono convinto, torno a casa e trovo dei programmi ancora, se accendo la televisione, trovo ancora programmi in cui si parla di lui. Del resto anch'io ne ho parlato. Anch'io ne ho parlato, perché? Perché io voglio esprimere, però, cioè, capito, ognuno ne parla riferendo i fatti, io invece voglio esprimere quello che penso. Cioè, non sono un giornalista, io non sono uno che deve riportare i fatti, sono che li deve riportare alla loro dimensione vera. E con questa affermazione impegnativa, devo dire, vi saluto domani. Ecco, magari può darsi che duri di più la trasmissione. Abbiamo un ospite femminile. Sì. Proprio una di quelle... Insomma, è una bella donna. Ci si... Domani. Ciao. Fuori onda. Non succederà niente di compromettente nel fuori onda. Giuro. Niente. Fa così... Ah, sì, si vede il libro, eh? Il librone, questo è il librone della saggezza, serve solo per metterci in vita. Vabbè. Ok. No, tutto bene. Sì. Che? Sì. Poi questo va, tira. Sono argomenti che tirano. E si è messi bene in nulla. Quanto tempo ci vorrà perché l'Italia torni a essere cosa? Non è mai stato un granché. Beh, a tempi dei Romani, sapeva l'impero. Che scherzi avrebbe?